Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. In questa puntata del martedì di Spazio Benessere tratteremo un tema di medicina energetica forse non conosciuto benissimo da tutti. Si tratta infatti dell'agopuntura, che esiste da millenni, ma qui in Occidente forse è arrivata un pochino più tardi. È ora una tecnica di medicina tradizionale riconosciuta. L'Istituto della Salute americano l'ha considerata efficace, salubre e utile alla popolazione nel 97, anno da cui è entrata, diciamo, in tutta quella rosa di possibilità scientifiche e di medicine complementari che sono utilizzati per far star meglio le persone. Si sa scientificamente un po' tutto dell'agopuntura adesso, si sa come funziona nelle tecniche soprattutto usate per il dolore, per il trattamento del dolore, ma si sa anche che riesce a risolvere 45 patologie comuni diverse. Ne parliamo oggi con il dottor Giuseppe Vitale, medico chirurgo specializzato in agopuntura tradizionale cinese in fitoterapia. Buongiorno, dottor Vitale.
Buongiorno a voi. Buongiorno, ben trovati.
Grazie per essere con noi. Ci racconti un pochino come si è avvicinato lei all'agopuntura e che cosa l'ha colpito di più di questa tecnica millenaria?
Guardi, è molto, molto semplice il mio avvicinamento all'agopuntura. Durante l'università un amico di famiglia che si occupava di agopuntura, era stato in Cina molti anni per studiare altre cose, e poi si è avvicinato a questa tecnica, alla medicina cinese, per puro caso, e mi chiama e mi dice: vieni a vedere, c'è una signora che soffre di cefalea da molti anni, ti faccio vedere come funziona l'agopuntura. Io ero molto scettico, prettamente il mio studio era accademico in quel periodo, quindi effettivamente proprio quello che dico, la signora stava già meglio. E io sono rimasto molto colpito. Io ho finito l'università e poi mi sono iscritto a un corso qui in Italia, un corso ben fatto di 4 anni, e poi ho cominciato a seguire, insomma, un percorso molto più personale.
Ecco, questa è sicuramente un'esperienza molto bella. Pensa che queste terapie, poiché hanno un'origine millenaria, hanno una spiegazione che a volte può non essere capita da molti, soprattutto quando si parla di medicina energetica. Crede che lo scetticismo oppure la paura possa venire da lì, dal fatto di non avere una spiegazione forse culturalmente a volte accettabile?
Ma guardi, un primo aspetto di una spiegazione scientifica è già stato dato.
Sì,
molto
quello
semplice,
sicuramente.
Molto, se vogliamo, molto banale anche. Io ho un paio di amici che studiano, ormai insegnano anche fisica, e la prima spiegazione, diciamo che è stata data un po' a tutti, è molto semplice, molto basata sulla biochimica. Inseriamo degli aghi, si stimolano determinate sostanze all'interno del corpo, e queste sostanze un pochino vanno ad agire sul dolore, come giustamente detto lei prima, o anche su altri fattori. La spiegazione che tutti aspettiamo, soprattutto quelli del settore, è una spiegazione tendenzialmente fisica. E a detta di alcuni amici, appunto, che insegnano all'università a Padova, ci sarà prima o poi una spiegazione, chiamiamola, di fisica quantistica. Adesso questo termine va molto per il comune. Ma probabilmente ancora non siamo pronti per ricevere una spiegazione di questo tipo, seppur scientifica e con un metodo scientifico, perché anche a loro mancano alcuni tasselli, diciamo, da riempire prima di poterci dare una spiegazione di questo tipo. Anche se però comunque adesso l'esistenza dei canali, cioè dei meridiani, è stata scientificamente provata,
e questo è un grande passo avanti.
Poi proprio sullo schema funzionale dell'agopuntura, secondo me ci sarà da aspettare ancora qualche decennio, però
ecco,
arriverà anche questo.
Però l'importanza è l'efficacia. Lei parlava prima della cefalea, che forse è la prima esperienza di agopuntura che ha trovato. Effettivamente le emicranie sono uno dei cavalli di battaglia anche dell'agopuntura, così come quello che è il dolore, la terapia del dolore, sia muscoloscheletrica che post incidente o comunque di diversa origine. Ne vede molti di questi casi nel suo studio?
Sì, come diceva una delle mie prime insegnanti, la cefalea è il cavallo di battaglia dell'agopuntore, ma è anche la sua tomba, perché molte volte ci sono delle persone che non rispondono subito.
Ecco.
Allora, in quei casi la cosa fondamentale non è, mi rivolgo a quelli che magari da poco hanno iniziato a fare agopuntura, non è perdersi d'animo, perché molte persone, soprattutto in questo periodo in cui siamo un pochino, diciamo, attorniati da campi elettromagnetici, da stress o da altre situazioni che gravano un po' sul corpo, ci possono essere dei corpi che reagiscono invece alla lunga, ma comunque l'effetto dell'agopuntura c'è sempre.
Ecco, questo è importante da sottolineare, forse anche da spiegare che la risposta non è sempre immediata, non diamo tutti le stesse risposte a livello fisico,
no,
ci sono persone più reattive, altri meno.
Sì, non è come prendere un farmaco. Io ho mal di testa, prendo un farmaco di sintesi e nel giro di 20-25 minuti, ma anche lì in alcune persone il farmaco è abbastanza fulmineo, in altre invece è un po' più lento. E l'agopuntura è lo stesso come un farmaco. L'agopuntura, intesa proprio nella maniera tradizionale, è un farmaco e ha una formula. Quando noi mettiamo degli aghi, non sono aghi messi a caso o non andiamo a schiacciare dei pulsanti. La formula prevede la puntura di alcuni punti piuttosto che di altri, e la formula va corretta di volta in volta. E la formula non sempre è efficace in maniera veloce, molte volte ci vuole un po' di tempo per aspettare. L'importante è non perdersi d'animo, sia da parte del paziente, poverino, e sia soprattutto da parte dell'operatore.
Ecco, quindi un minimo di fiducia anche sicuramente
certo.
Ci vuole.
Ecco, sulla fiducia vorrei dire che non è una terapia che funziona se ci si crede, no, assolutamente. Io chiedo sempre ai miei pazienti: non dovete crederci, venga qua e provi. Mi dicono se ci credo funziona meglio. No, assolutamente. Venga, non ci creda assolutamente, vedrà che funziona lo stesso.
Ecco, forse con la mente libera tutto funziona meglio, fra l'altro, invece di avere delle ossessioni.
Esattamente.
Allora, oltre alla cervicale, al dolore, l'agopuntura può essere molto efficace anche in una delle, quel che sta diventando una delle piaghe del mondo moderno, forse proprio per tutto questo campo elettromagnetico a cui siamo esposti, ancora non si sa, e che è l'insonnia.
Sì,
l'insonnia, credo veda anche lei, che sta diventando veramente un problema quasi a tutte le età, mentre prima forse era un pochino più circoscritto?
Sì. Nel mio piccolo ambulatorio arrivano anche degli adolescenti che cominciano già a soffrire di questo disturbo, ma soprattutto persone tra i 40 e i 60 anni che sono, diciamo, molto stressate dal lavoro, dalla vita lavorativa, dalla vita in sé che fanno, e quindi fanno fatica a rilassarsi, fanno fatica a chiudere l'attività lavorativa alle 7 di sera quando si torna a casa, e continuano a lavorare anche di notte. L'agopuntura può aiutare moltissimo, moltissimo in questi casi, bisogna però comunque quasi sempre aiutarla con delle piante medicinali che, associate all'agopuntura, aumentano l'efficacia.
Ecco, e visto che la medicina cinese tradizionale è comunque un sistema a 360 gradi che include sia agopuntura, ma a volte anche massaggio, a volte anche erbe, come ha giustamente detto lei, a volte anche alimentazione, e proprio per correggere il problema al meglio e per affrontarlo nel modo migliore, è anche il caso di abbinare l'alimentazione all'agopuntura? È una cosa che lei fa spesso?
Sì, guardi, l'agopuntura è un aspetto della medicina cinese. La medicina cinese ha una storia, sì, possiamo dire che ha una storia quasi di più di 2-3 mila anni, insomma. Non dobbiamo immaginarla 3 mila anni fa come adesso. Ci sono certi aspetti che si sono mantenuti, tipo, non so, il nome dei punti, l'attività dei punti di agopuntura che si usano, a cosa servono certi punti, alcune piante. Molte piante invece adesso non si possono più usare per proprie ragioni, ma appunto è la medicina cinese, è il corpus centrale basato sull'uomo, quindi è l'uomo il centro di questa medicina. E la medicina cinese si occupa ovviamente quindi di tutti gli aspetti che sono salutari per l'uomo. E quindi il cibo in primis, e molte volte quando si va dal medico tradizionale in Cina, il primo aspetto che viene valutato e cambiato è l'aspetto del cibo. Anche in Cina adesso si mangia un pochino alla maniera occidentale.
Infatti è aumentato cultura, il diabete, sono aumentate tante cose che prima non c'erano.
Diabete, cancri, sì. Aspetti oncologici, insomma, ictus, tutte le malattie neurologiche. Quindi la prima cosa è questa, sradicare le abitudini alimentari sbagliate mette il corpo in condizione di autoguarirsi. Il secondo aspetto non è ancora l'agopuntura, ma è il massaggio. Il massaggio in Cina è considerato, diciamo, il secondo step principale nella cura, nella terapia, perché permette, secondo teorie che sono state riviste anche poco tempo fa da un altro medico molto famoso che purtroppo è mancato l'anno scorso, permette di aprire i canali. Quindi agiamo all'esterno del corpo per andare a lavorare all'interno. Quindi mettiamo in condizioni le persone di nutrirsi bene, mettiamo in condizioni le persone che comunque sono magari sedute 10 ore in ufficio oppure operai che fanno sempre lo stesso movimento e quindi questi canali vanno a bloccarsi un pochino, di mettere in movimento, i cinesi lo chiamano il chi, noi sì. Possiamo chiamarlo energia, chiamiamolo un po' come vogliamo, possiamo chiamarlo anche irrorazione sanguigna, ossigenazione dei tessuti, diamo il nome che vogliamo. Quindi questi canali che sono superficiali al corpo vengono aperti con il massaggio. Dal massaggio si passa alle erbe e all'agopuntura, quindi questo è diciamo un pochino il percorso tradizionale, poi ovviamente ci sono delle situazioni diverse. In più i cinesi considerano come attività salutare l'aspetto delle ginnastiche psicocorporee, che sono una derivazione di alcune tecniche del Kung Fu che vengono applicate alla salute.
Tutto e questo sì è molto importante, esatto, il movimento esatto, ormai è passato un po' in secondo piano.
Purtroppo sì. E il movimento, il massaggio, la fitoterapia, l'alimentazione e l'agopuntura quindi rientrano in questo corpus che è la medicina cinese, ma la cosa fondamentale che ancora qua in Occidente è ancora poco conosciuto è che la medicina cinese sottostà alla regola della coltivazione della vita. Cioè i cinesi anticamente avevano denominato questa coltivazione della vita come Yang Shen, cioè coltivare la vita giorno per giorno, non necessariamente per vivere 120 anni o chissà quanto, ma per vivere bene, per interagire bene con la comunità, per interagire bene con la famiglia. La cultura cinese si basava moltissimo sul discorso della famiglia, della comunità, del paese, insomma, e quindi permetteva un libero fluire degli scambi tra le persone attraverso la coltivazione della vita, attraverso la medicina cinese.
E questo è un bellissimo concetto che qui forse in Occidente abbiamo un po' di difficoltà a sviluppare, perché consideriamo qualsiasi patologia una difficoltà, una sofferenza che va al più presto, diciamo, portata fuori dalla nostra mente in qualche modo. Quindi noi andiamo a tappare buchi senza poi veramente andare a migliorare la nostra qualità di vita.
Certo, certo, certo. Consideri che molte volte, anche a me capita, seguendo proprio il metodo tradizionale, non si può fare subito agopuntura. Ad esempio, se la persona è molto stanca, è molto sofferente, non è indicato fare subito agopuntura. Magari è indicato fare un periodo di massaggio, magari invece è indicato fare un periodo con un trattamento fitoterapico pre-agopuntura, oppure addirittura è indicato fare un periodo, che può essere anche, non so, di 10-15 sedute di ginnastiche psicocorporee.
Ecco, la questo rimette...
Esatto, radica la persona alla terra, perché consideri che la medicina cinese, che è basata sull'uomo, ha due aspetti che sono il cielo e la terra, e l'uomo è un pochino il mediatore.
Il tramite,
esatto. Bravissimo, esatto, tra il cielo e la terra. Ecco. Utilizzare queste ginnastiche psicocorporee riesce un pochino a radicare, a centrare, a individuare la persona, e poi si può iniziare a fare il percorso di salute.
Di acupuntura. Questo può anche rientrare forse nel discorso di infertilità, perché l'infertilità c'è sicuramente sempre stata nell'essere umano, non tutti siamo per forza compatibili a livello genetico, però si è notato negli ultimi 50 anni una progressiva infertilità o difficoltà in questo campo, probabilmente dovuto anche al nanoparticolato tossico che troviamo nelle padelle, nell'aria, ovunque. Però può essere anche per il fatto di stare troppo seduti, quindi tutti questi concetti, il fatto che l'agopuntura si è rilevata un buon metodo per contrastare quella che è l'infertilità senza ragioni, diciamo, quando è tutto a posto ma non succede nulla. Ecco, questo percorso può essere spiegato anche così dal punto di vista dell'agopuntura, che bisogna riradicare, bisogna rimuovere le energie, bisogna rifar funzionare un organismo che forse si è bloccato?
Sì, 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 sono d'accordo con lei. Nel discorso dell'infertilità magari è un po' più articolato e complicato. Ci sono dei fattori che vanno valutati in maniera soggettiva, però tendenzialmente diciamo che hai azzeccato, hai centrato il problema, sì. Molte volte le donne che fanno fatica a rimanere incinta sono persone molto stressate, insomma.
Ecco, quindi lo stress
rientra. A livello organico e biologico non c'è niente, perché comunque vengono sempre fatti esami di routine, viene sempre fatto uno screening ormonale, biochimico, per valutare questo. Se lo screening è pulito, è a posto, è negativo, allora lì bisogna intervenire diversamente. Ma è difficile sradicare ormai, soprattutto nella nostra cultura e in questo momento storico, in alcune persone è difficile sradicare questo stress che ti insegue, che ti attanaglia. È molto difficile, perché la struttura ormai poggia sullo stress.
Ecco, se è vero che lo stress serve per la nostra evoluzione, a volte però anche ci uccide, cioè a volte non riusciamo a gestirlo, ecco, quello...
Non riusciamo a gestirlo, ma non siamo neanche... Vedi, io dico sempre, quando una persona, io ho un paio di pazienti che sono soggetti a questo tipo di situazione, lavorano dalle 8 alle 10 ore, non riescono a far capire ai superiori che hanno bisogno di pause, hanno bisogno di avere dei ritmi diversi, la produzione è quella, le persone non possono perdere il lavoro e quindi sono soggettate a questo schema.
Certo, siamo un po' tutti succubi della produttività.
Poi a fine serata uscire dal lavoro e aver voglia di andarsi a fare un'ora di tai chi piuttosto che di un'altra ginnastica rilassante o di farsi una passeggiata, l'unica cosa che si vuole fare è andare a casa e riposarsi.
Ecco, allora una domanda sulla medicina tradizionale cinese. Nello scorso appuntamento di Spazio Benessere abbiamo parlato dell'alcol e del fatto che l'alcol è ovviamente un tema molto spinoso, perché è effettivamente una sostanza cancerogena a tutti gli effetti e cancerogena di primo livello, però c'è un modo di pensare più tradizionale che vuole vedere il bicchiere di vino come più rilassante, come quindi compatibile anche come una specie di antistress. Nella medicina tradizionale cinese come è visto l'alcol? Esiste o non esiste?
Qui potrei inimicarmi tutti gli amici cinesi che sono in ascolto. Allora, se tu vai in Cina adesso, in Cina bevono tutti.
Come spugne, questo è abbastanza noto.
Ma in realtà se tu parli con un cinese della vecchia generazione, in realtà ti dice che l'alcol era utilizzato con molta parsimonia e il cinese lo utilizzava fondamentalmente come terapia. Loro, come noi, molte volte negli ospedali, in alcuni ospedali si usa ancora. Andavano dal medico, il medico dava una terapia a casa a base di erbe, le erbe venivano fatte macerare dentro l'alcol di riso per un tot di tempo e l'alcol serviva anche come medicina.
Ecco, sì, è la stessa base fitoterapica che abbiamo noi.
Esattamente, i cinesi non avevano vino, hanno scoperto il vino negli ultimi 20 anni e quindi è diventato per loro un elemento sicuramente di incontro, di ritrovo comunitario, come vogliamo, ma è diventato per loro una cosa un po' impegnativa.
Certo.
Da noi invece è sempre esistito, ma come dico sempre ai miei pazienti, non è la quantità, è la quantità Cioè bisogna considerare la quantità e la qualità. Se lei mi beve un bicchiere di vino buono, non ha nessun tipo di problemi, quindi qualità. Se lei me ne beve di un vino buono troppi, la quantità non va
certo.
bene. Quindi dobbiamo sempre considerare qualità e quantità. La qualità in primis, assolutamente. Un buon vino non ha mai, diciamo, creato grossi disturbi. La qualità del vino ultimamente però, insomma, è qualcosa a cui difficilmente si riesce a stare attenti.
Sì, è un po' troppo modificato ultimamente.
È un po' troppo modificato, sì. Se vuoi chiedermi se l'agopuntura riesce a aiutare le persone con le dipendenze, tipo le dipendenze da alcol, ti dico di sì.
Ecco, e questo è un punto molto importante, infatti sarebbe stata la mia prossima domanda, perché le dipendenze sono molto difficili da gestire per noi nella società e stanno aumentando sempre di più, dipendenze varie ed eventuali. Quindi sì. Oltre all'alcol, cosa si può aiutare con l'agopuntura?
Si può aiutare con l'agopuntura le dipendenze da alcol, le dipendenze dal fumo di sigaretta, mentre invece personalmente, per l'esperienza che ho avuto io e di altri, con altri colleghi, io lavoro qua vicino al CERT, e per le sostanze un po' più impegnative, tipo stupefacenti o cose di questo tipo, serve comunque l'aiuto di un centro specializzato.
Ok, quindi
in cui comunque all'interno risulta la figura dell'agopuntore.
E questo è molto importante perché ci sono pochi punti di riferimento, quindi anche per quello che è il benessere emotivo, che spesso non è quantificabile o non è chimicamente forse prevedibile al 100%, l'agopuntura può fare molto, anche nei casi di depressione, nei casi forse di malessere non meglio definito, che invece
sì,
forse
l'agopuntura può fare, ma comunque considera sempre in maniera superficiale. Se c'è un atteggiamento, un comportamento psicologico duraturo negli anni, che si è radicato su determinate convinzioni del paziente, è difficile che l'agopuntura elimini la causa. L'agopuntura
certo.
può lavorare a valle riducendo la sintomatologia,
ecco.
Ma comunque ci vuole sempre la figura, soprattutto per noi occidentali, di un professionista con cui avere un colloquio, un dialogo.
Ci vuole uno psicoterapeuta di supporto.
Un psicoterapeuta che lavora con me di supporto, sì.
Soprattutto comportamentale, per quello che sfugge anche
bravissima.
Alla parte razionale, che non sempre certo. poi riesce a collegare inconscio e parte cosciente. Forse
certo.
lì vengono fuori parecchi problemi che si potrebbero evitare. Ecco,
però una chicca.
Sì.
In Cina ci sono due centri, ci sono dei centri non molto conosciuti dagli occidentali, in cui non si parla, il cinese non apprezza fare psicoterapia, ma in questi centri si utilizza l'agopuntura con una tecnica, chiamiamola energetica, esoterica, diamogli il nome che vogliamo, che si chiama Qigong.
Sì, sì, è arrivata ecco. qui negli anni 70, ha avuto un grande boom negli anni 1906, poi è caduta nel dimenticatoio.
È caduta nel banalizzatoio.
Ah, ecco, forse è effettivamente è una migliore definizione.
Perché è stata banalizzata. Qigong cosa vuol dire in questi aspetti? L'Istituto di Sanità cinese è molto attento alle dipendenze ultimamente. Quindi hanno rivalutato un pochino questo aspetto, sempre della medicina cinese, che è Qigong, abbinato all'agopuntura, per sradicare l'attaccamento alla dipendenza, per sradicare, diciamo, quel circuito che si è un pochino inceppato all'interno della mente della persona. E le persone vengono trattate con l'agopuntura, poi con delle tecniche energetiche vengono mandate in una sorta di, chiamiamola, trance, e in questa trance vengono sradicati alcuni meccanismi mentali che portano alla dipendenza.
Ecco, beh, su questo tema ci tocca chiudere la trasmissione perché la mezz'ora è passata molto velocemente, però ringrazio moltissimo il dottor Giuseppe Vitale delle chicche e delle spiegazioni, perché molti ancora appunto forse non si fidano, non conoscono bene queste tecniche, che invece anche scientificamente hanno delle tantissime prove e studi a loro favore, quindi speriamo di avere dato un'informazione migliore.
Va bene, io ti ringrazio molto Paola e buona giornata.
Buona giornata a tutti e a risentirci al prossimo martedì.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.